È la reazione.
Radiazione.
Ascolta che tu, radiazione, fatti contaminare da radiazione.
We'll be right back. E un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiazione.info e benvenuti a un'altra rassegna stampa qui nei nostri studi, via Ogni Santi 57. Abbiamo appena scorto una notiziona di quelle che vi faranno molto pensare e vi faranno molto meravigliare. Venerdì 30 ottobre, 9:39 minuti primi, un caro saluto dai conduttori del venerdì. Da parte mia e da parte del mio conduttore. I nostri contatti per chi volesse interagire con noi, avvisarci di quello che avviene fuori, lo può fare telefonicamente al 388-4292504, 388-4292504, oppure attraverso i social network Twitter e Facebook. 9:47 minuti primi, siamo pronti per partire, come di consueto, dalle notizie provenienti dalla nostra città, da Padova, iniziando da una notizia che cappeggiava sui cartelloni dei quotidiani delle edicole questa mattina, che riguarda il sconvolgimento, il cambiamento radicale dei trasporti pubblici su gomma che i nostri assessori e il nostro comune della Lega ha promosso ormai da qualche settimana. Un cambiamento dei trasporti allucinante che ha visto il taglio drastico di molte linee pubbliche dei bus, sconvolgimenti riguardo gli itinerari e fino alla cancellazione vera e propria di alcune linee. L'articolo di oggi riguarda in particolare la linea 15 perché ha ben, con tutte le varianti, è arrivata ad avere ben 5 capolinea diversi e 10 varianti sul percorso. Una denuncia che arriva durante l'assemblea promossa da Legambiente insieme ai comitati cittadini. E allora a pagina 19 del mattino leggiamo che con 5 capolinee diversi, Villa Tora, Granze, Via Valli, Plebiscito e Via Debussy, e 10 varianti al percorso, il numero 15 è sicuramente il caso del disagio legato alla riorganizzazione del trasporto pubblico. Un'assemblea pubblica a Palazzo Moroni, organizzata da Legambiente, ha raccolto mercoledì sera comitati e sindacati per affrontare il tema in questione. Diversi disagi raccontati nel corso della serata. Il 15. A segnalare il caso 15 è stato Alessandro Nalin, studente universitario dello UAV. Il 15 ha 5 capolinee assegnati con stelline, asterischi e colore rosso, ha spiegato il giovane. Figuratevi gli anziani, mi viene da dire. In particolare, il capolinea di Via Valli dista appena 500 metri, lo spazio di 2 fermate, da quello di Villa Tora. Inoltre, con l'introduzione del 15 barrato, che taglia per Terra Negra, le corse sono state aggiunte a penna rossa, creando confusione con il rosso di Granze. Minchia dei geni. Infine, alcune corse, al mattino e alla sera, non raggiungono questi canonici capolinea, ma si fermano prima, in Viale Codalunga e alla Fiera, al deposito dei mezzi. Risultato? 10 varianti della linea 15. Ammesso che il padovano medio riesca a leggere tra asterischi, palline e stelline, una volta montato in bus si pone un altro problema. Solo i display aggiornati, ha aggiunto Alessandro, hanno numero e capolinea indicati e solo alcune vetture hanno il percorso all'interno del bus. Se invece ti affidi il libricino cartaceo, è stato stampato a settembre, dunque non ci sono le modifiche, a cominciare dal 15 barrato. Le 10 varianti non sono garanzie di buon servizio, ha aggiunto Leo Manoli di Villa Tora. Mio figlio non riesce ad andare a scuola perché alle 7 del mattino al capolinea di Villa Tora il 15 è già colmo. Oltretutto, lo sdoppiamento a Granze comporta una frequenza di 40 minuti d'inverno e un'ora d'estate.
Il 22 e il 24. Non va meglio per questi due altri bus che oggi... dove siamo finiti? Si è tagliato. Il 22, che oggi, collega Ferrovia, Mandria o Giarre, nei giorni festivi si trasforma nell'ex 6 che invece va a Torre. Ha proseguito. Quest'ultimo, su carta, dovrebbe fermare la ferrovia. In realtà non ci arriva. Mentre il 24, che faceva capolinea in stazione, oggi parte e ferma dalle autolinee. Peccato che sul display ci sia scritto, mentre sul cartaceo c'è un'equivoca dicitura autolinee tra parentesi stazione. Nel mirino dei pendolari, le frequenze. A Ponte San Nicolò e Volta Barozzo, ha fermato Dennis Casetta, si registrano per il numero 14 attese anche di 45 minuti e gli autobus ex Sita sono impraticabili perché strapieni già al loro arrivo. Idem in zona Palestro. Frequenze e tempi sono inadeguati, ha spiegato Nicola Bettiato del Comitato Palestro 30 e Lode. In alcuni momenti si aspetta l'autobus per un'ora e 20 minuti e alcuni percorsi per stazione ospedale ci impiegano un'ora e mezza. Inoltre la domenica e la sera non abbiamo autobus e il park scambiatore in via dei Colli non è interconnesso con il trasporto pubblico. Una delle categorie più bistrattate è quella delle persone anziane, ha attaccato Renzo Sartori dell'Arcella. Il 3 è sempre strapieno e il 16 si ferma solo in stazione. Invece di pensare ai portoghesi, Bus Italia penalizza i nonni, gli unici a pagare.
Beh, una conclusione un po' opinabile, ma da questo articolo traspare, come ormai da un mese a questa parte, il disagio sempre più ampio per le fasce più disagiate e meno abbienti della città, e coloro che per motivi di lavoro, ma soprattutto di studio, sono costretti, si vedono obbligati a utilizzare il trasporto pubblico. Dopo i tagli enormi e continui a quello ferroviario per il trasporto regionale, a Padova stiamo assistendo a questi tagli, a queste cancellazioni sul trasporto pubblico invece su gomma. Diciamo che i cavernicoli di Palazzo Moroni, che attualmente siedono all'interno delle loro stanze, dovrebbero avere un occhio di riguardo più ai servizi sociali dei cittadini che non a pensare di riempire il centro storico di polizia o, ancora peggio, a chiudere uno dopo l'altro i kebab in piazza, che tanto poi le loro ordinanze le perdono.
Bravo, di linee 4 Bitonci, cazzo.
E non è proprio un caso, sapete, che abbiamo parlato di kebab. No, no, no.
Perché adesso ce ne andiamo a mangiare uno, quindi a mezz'ora e poi ritorneremo. Ciao a tutti!
E buon appetito!
Scherzone! Invece parliamo sempre di kebab, perché la notizia qua piomba. No, non piomba, cioè, nel
senso, si arrostisce.
Sì, insomma, davanti ai nostri occhi gira e gira. Stop al kebab in piazza, il TAR boccia il sindaco. E quindi al sindaco toccherà rifare l'anno, e invece di fare 5 anni ne farà 6 qua a Padova.
Anche il nostro terzo conduttore vi saluta.
Ci ha già pensato. Vabbè, andiamo a vedere. Il TAR sull'ordinanza ha detto appunto che questa limitazione per ragioni di sicurezza è basata su illazioni, e il giudice invita Bitonci a disporre una maggiore presenza in loco di vigili. Questa sarebbe la soluzione data dal TAR al caro Bitonci, ripetente semplici illazioni, e Bitonci deve alzare bandiera bianca davanti al TAR. Vince il kebabaro di Pianza delle Erbe, grande, sai che fa il mini kebab a 2,50 euro, vabbè. Il collegamento tra l'attività del ricorrente e i riscontrati assembramenti di persone indesiderabili non risulta provato, al di là di semplici illazioni, come invece sarebbe stato necessario data la gravità della decisione presa, scrive il giudice Oria Sette Soldi nella sentenza, che condanna il comune anche a pagare 2000 euro di spese processuali. Ieri il tribunale amministrativo ha bocciato l'ordinanza del sindaco Massimo Bitonci, che aveva imposto la riduzione dell'orario fino alle 14 al locale di Kalim Suhabib e Ali Fayad. ordinanza poi sospesa dal TAR 10 giorni dopo, in attesa della sentenza definitiva. Il provvedimento era nato all'indomani di una violenta rissa avvenuta la sera del 4 settembre, che aveva visto coinvolti due spacciatori nordafricani in Piazza delle Erbe. Rissa finita a coltellate, ma scoppiata a decine di metri dall'esercizio commerciale, come evidenzia anche il giudice, che parla di riferimento del tutto pretestuoso perché il fatto si sarebbe svolto dall'altra opposta parte della piazza, sulla quale si affacciano numerosi bar e locali che al momento del fatto erano tutti aperti. E proprio su questo il giudice non è stato affatto tenero con Bitonci, sottolineando che come il provvedimento impugnato colpisce solo l'attività del ricorrente e non tocca né le altre attività della piazza, tra le quali c'è un supermarket che vende superalcolici esponendoli addirittura in vetrina, né quelle delle altre piazze vicine dove si sono verificati episodi ancora più gravi con maggior frequenza e la piazza Duomo. La severità del giudice non finisce qui, mamma mia quanto è cattivo, tant'è che tra le righe invita l'amministrazione a sorvegliare di più la zona del centro storico. Pare evidente come una maggiore presenza in luogo da parte di polizia comunale, con conseguente identificazione delle persone solite intrattenersi, avrebbe permesso innanzitutto di chiarire meglio i presuntuosi rapporti tra esercizio interessato e le persone coinvolte in attività illecite e forse anche a disincentivare le frequentazioni indesiderate, addirittura. Un verdetto che scagiona totalmente i due gestori del locale, che ovviamente sono felici perché loro non avevano nessuna colpa e ora sperano di poter tornare a lavorare con la massima serenità e con il massimo kebab. Un po' di musichina. Dai, cavolo, dai. Invece a fianco, notiziona, piccola notizia. Oltre che la polizia trova in ospedale un detenuto evaso dal modenese, controlli speciali del territorio. Ancora questa cara parola di speciale vicino a controllo e vicino a territorio, che quando ce la spiegheranno saremo tutti quanti vecchi. Mercoledì sera la questura ha organizzato un controllo speciale del territorio con l'utilizzo del reparto prevenzione crimine, le volanti e il nucleo cinofili. Verso le 22 la task force di agenti si è presentata in via Maroncelli alla sala slot attiva al civico 75. Sono state controllate 30 persone, una di queste aveva 3 grammi di marijuana.
Addirittura 3 grammi.
C'è voluta una task force. Nel corso del controllo sono stati rintracciati anche 2 clandestini nordafricani, mentre in zona stazione è stato denunciato un romeno che guidava un'auto con il certificato di revisione contraffatto. A Ponte Vigo d'Arzero, in via Avanzo, in zona industriale, sono state controllate invece le prostitute. Perché non c'hanno un cazzo da fare sti qua, erano un po' nei coglioni per le stronzate. Cioè, 3 grammi di marijuana, 2 nordafricani, le prostitute, gli piace controllare le prostitute, questi poliziotti.
Diciamo che abbiamo veramente troppe uniformi attorno a noi.
Troppi uniformi, troppo incapaci. Questo è dedicato alle uniformi incapaci.
Quanto uniforme vuoi sia la nostra vita? Quante uniformi per vegliare su di militari e
E sulle note di questa canzone che si chiama Popcorn,
facciamo cadere l'acqua dal tetto.
Nel vero senso della parola, visto che proprio ieri è crollato una ampia parte del soffitto del liceo scientifico Curiel all'Arcella. Tra l'altro vissi in casa mia.
Vabbè, anche mia allora. Sei più figo se sei...
No, ma figurati.
Sì, dai. Insomma, lo spettacolo, entrando in una classe e trovare calcinacci a terra o un muro sbrecciato in bagno, è una cosa molto carina. Il dirigente, per sistemare il problema, chiude l'aria e gli studenti, insomma, giustamente dicono vogliamo scuole sicure e giustamente dicono magari anche un bagno aperto, dato che...
Anche perché questo incidente, forse sarebbe meglio dire incidente cosiddetto, perché i danni, i danneggiamenti che le scuole pubbliche subiscono...
Sono tanti e innumerevoli, e poi cosa succede? Vai, prego, scusi. Non faccia quella faccia, prego.
Volevo solo sottolineare che questo incidente cosiddetto segue quello dell'istituto selvatico, dove l'anno scorso si sono verificati dei crolli su due intere aule, e difatti adesso, che dopo un anno, meglio tardi che mai, c'è un cantiere che ha completamente ricoperto la scuola per intervenire. Insomma, comunque i danni alle scuole pubbliche proseguono per l'incuria, per l'abbandono che queste hanno subito.
In pratica, le scuole, per dimostrare come la propria come utilità stia crollando a pezzi e che siano inutili, lo dimostrano anche crollando fisicamente, oltre appunto che in maniera vaffanculo, non saprei come dire,
oltre che culturalmente.
Poi a fianco c'è tutta la diatriba di chi è colpa, chi ne no, chi è le sì, chi è le là. Se è entrata l'acqua, bene, riparate, non rompete. Grossi pezzi di intonaco si sono staccati dal soffitto del bagno e sono crollati a terra. È successo al Curiel. Se ne sono accorti ieri mattina i bidelli, quando si sono trovati di fronte i pezzi di muro sgretolato, scusatemi tanto, a terra e il soffitto sbrecciato. È venuto tutto di notte. Fortunatamente a scuola non c'era nessuno e nessuno si è fatto male. Sono stato avvisato subito dai collaboratori scolastici, racconta Vincenzo Amato, dirigente del liceo scientifico. Ho subito chiamato il provveditore e dalla prima ora ho fatto chiudere l'aria in questione, uno dei bagni. Il preside cerca di capire quale può essere il motivo del cedimento dell'intonaco del bagno, ma chissà, credo sia dovuto alla pioggia scesa nella notte. Prima d'ora non c'era stata alcuna visaglia. Intanto il crollo del soffitto nella scuola, lasciamo perdere qua il preside, l'ennesimo caso in città, scalda gli animi degli studenti e fa crescere la polemica sulla sicurezza degli edifici scolastici. Non si può rischiare la vita andando a lezione e molti istituti, non solo il Curiel, sono ancora insicuri. Appunto, come stavamo parlando prima, fanno l'esempio dell'istituto selvatico in cui l'anno fa è crollato il controsoffitto. Il Bronzetti, sempre parte del liceo Marchesi Fusinato, che a febbraio dell'anno scorso ha visto cedere il soffitto. E il Duca d'Aosta, come ricordiamo, almeno come ricordo io molto bene. Così non respira. Afferma Beatrice di Padua, coordinatrice. Vabbè, non possiamo più tollerare. Era rete studenti. Non possiamo più tollerare la poca sicurezza degli edifici scolastici in cui gli studenti sono costretti a stare ogni giorno. Sia provincia che regione nascondono ancora la mancata volontà di sistemare le scuole dietro alla scusa del patto di stabilità, continua la studentessa, che a riguardo si scaglia anche contro l'amministrazione comunale. Pare che il comune e il sindaco Bitonci non si interessino minimamente della questione della sicurezza degli edifici scolastici che ogni giorno ospitano migliaia e migliaia di studenti padovani. Non possiamo più aspettare, non ce lo possiamo più permettere. appunto questa rete di ha più volte portato a galla problemi relativi alle politiche scolastiche del governo Renzi, salvo essere la sua giovanile. L'ultima volta il 9 ottobre scorso, durante la mobilitazione nazionale svoltasi contemporaneamente in diverse piazze d'Italia. E anche questa volta, dopo il crollo del soffitto del Curiel, annuncia che non resterà a guardare. Non intendiamo più accettare, nemmeno per questo caso, questa situazione di precarietà. Siamo pronti a mobilitarci nuovamente.
E noi ci auguriamo allora che gli studenti scendano in piazza per protestare contro questi disagi e rivendicare la vera sicurezza, che non è quello che promuove Obitonci inondando la città del suo veleno razzista e di polizia, ma la sicurezza è quantomeno studiare e farsi una cultura senza rischiare di morire nel vero senso della parola, visto che qualche anno fa uno studente medio di un liceo di Torino ci rimise la pelle proprio per un crollo del soffitto. E seguiremo comunque questa questione, perché insomma è proprio emblematica di dove i finanziamenti vanno a finire, al posto di coprire i servizi per la maggior parte delle persone e dei giovani. A proposito di istruzione pubblica, ricordiamo l'appuntamento che varie sigle del movimento studentesco, sia superiore che universitario, hanno dato per oggi a Udine, dove si svolgerà un meeting del governo con la presenza del Presidente del Consiglio Renzi e del Ministro Giannini.
Sì, tra circa tre quarti d'ora ad Udine, appunto dalla stazione, ci sarà questo assembramento di tutte le varie realtà studentesche, perché appunto si sospetta ampiamente che oggi Renzi e il caro governo penseranno a proporre l'idea iniziale della buona università, oltre che a continuare a, diciamo, portare avanti e concludere questa cazzo di buona scuola. E quindi credo che sia estremamente importante parteciparvi. Io non ci sono, perché fra appunto tre quarti d'ora e sono qua chiuso in radio. Però chi poteva andarci. E niente, cosa dire? Se volete ulteriori informazioni ve le do, però per l'intanto continuo a far parlare il mio co-conduttore, che dovevo cercare una cosa che mi
ripeti
chiesto.
Un attimo l'appuntamento
l'appuntamento tra tre quarti d'ora alla stazione di Udine, dovrebbe essere per le 11 da quello che ricordo. Stazione Udine, ovviamente credo sarà molto blindato, perché quando c'è il governo che parla abbiamo visto come reagisce alle mobilitazioni degli studenti e di chi quant'altro provi a dirgli no, comunque semplicemente a manifestare, quindi...
Quando suonano così, quando vibrano così, sanno vincere su me, sì lo so. Sono un uomo terribile, oh oh oh, sì lo so. Sono un uomo terribile, oh oh oh. Il tuo gioco non attacca con un tipo come me, hai sbagliato ma di grosso come vedi bella. Sei rimasta molto male, ma la colpa solo tua. Tu non hai capito che ho potere su di te. Sì, lo so, sono un uomo terribile. Oh, oh, oh. Sì, lo so, sono un uomo terribile. Oh, oh, oh. Sì, lo so.
Tanti auguri, fascio de me. Buon compleanno, Giorgetti. A che... testa in giù e senza. Ma lasciami un attimo finire la canzoncina. Ci stavo facendo la prima, cazzo. A testa in giù e senza calzetti.
Carina, carina.
Grazie, grazie.
E voi ascoltatori e ascoltatrici vi chiederete: ma perché questa canzone del cazzo su Radiazione?
È una canzone del calcio, innanzitutto, adesso faccio copyright, vado alla SIA e vi foto tutti quanti, primo. Secondo, cioè ragazzi...
Secondo?
Ma sta qua, ragazzi, cioè, se noi si va sul sito del mattino, la prima immagine, la prima immagine, papele, è una bellissima torta con una S runica da una parte, un S runica dall'altra e in mezzo un fottutissimo fascio littorio con sottoscritto buon compleanno. E tu dirai, Ma chi è che ha fatto questa torta? Bene, i camerati del caro Giorgetti. E Giorgetti, chi cazzo è Massimo Giorgetti? Massimo Giorgetti è niente po' de meno che il vicepresidente del consiglio regionale della Regione Veneto. Cioè, significa che sto qua è vicepresidente del fottutissimo organo legislativo della Regione Veneto. Cioè, significa che fra i tre di Forza Italia, perché lui fa parte di Forza Italia, lui è il fascio infiltrato di Forza Italia. Perché gli altri due lo sono, però sono moderati, sapete come funzionano quelle cose. In pratica...
Diciamo che lo mascherano meglio.
Cioè, oddio, mascherano meglio. Questo coglione va a metterlo su Facebook, la foto... Aspetta, ha scritto anche un commento. No, adesso me la vado a gustare tutta quanta. Vabbè, fatto sta che sta roba viene pubblicata su Facebook, perché ovviamente lo spiega la stessa torta, è un fascio, che cazzo ne vuoi che ne sappia di queste coglionate, e scrivendo grazie agli amici e ai camerati. E quindi ovviamente politicanti vari, antifascisti veri e vari coglionazzi si dice, oh così, perché porco Dio, cioè, scusatemi, nel senso SS non è una cosa molto leggera, soprattutto se si va avanti a dire che questi sono fascisti, in realtà fanno i finti moderati, poi si sputtanano con queste stronzate su Facebook. Insomma, è come se scrivessero il proprio nome su una lista da soli, no? Come se fossimo ai tempi di Silla, sulle liste di coscrizione, sì, di coscrizione, vabbè, insomma, di quelli che devono essere ammazzati, uno arrivasse e scrivesse il proprio nome. Andiamo a vedere una torta molto particolare, appunto, quella regalati al Giorgetti, insomma, una festa di compleanno nazifascista. Presidente del Consiglio regionale mostra di aver gradito il vicepresidente, visto che pubblica la foto sul profilo Facebook, con appunto parole di viva gratitudine per quelli che gli hanno organizzato la sorpresa addirittura, perché era una festa sorpresa. E qua vediamo la sua foto con la faccia metà che cazzo hanno fatto, metà duce. Il fascio Littorio e le SS sono realizzate con zucchero glassato. Evidentemente i giornalisti del Mattino erano presenti alla festa e hanno anche assaggiato per dirci queste informazioni. Giorgetti, che politicamente proviene da esperienze appunto del movimento sociale Idioti e Ancora Noi, AN, dico soltanto le iniziali, non ha mai rinnegato le proprie simpatie per certi temi del fascismo. Non sono solo fascismo, cari signori, perché vabbè, già nel 2011 era salito alla ribalta della cronaca per un augurio di buon Natale camerata, e quindi è doppiamente coglione. Era una festa sorpresa, degli amici hanno ritenuto di farmi una goliardata e mi hanno mostrato la Pettacci, mi hanno dato un calendario con la Pettacci nuda su cui si faceva le seghe. Questo è il commento di Giorgetti. Quel fascio, peraltro, spiega Giorgetti, è corrispondente alla targa del cantone svizzero di San Gallo. Allora bisogna dire che ogni svizzero che viene in Italia, puntini puntini. Sono un personaggio pubblico, risponde sulla scelta di pubblicare la foto della torta. E se volessi fare apologia di qualcosa, sceglierei un altro modo. Non sono uno stupido. Se poi qualcuno vuol far polemica, la faccia.
Sto pezzo di...
coglione, idiota, merda. Puoi scegliere quale.
A fascio,
infame, pettecce stanno. Le lame per tagliare la torta, però, ovviamente, perché io vedo la foto e non vedo nessun coltello per tagliarla. Come avete fatto a mangiarla? Magari neanche lo avete fatto. Bene, pausetta musicale.
to kill off the youth. No dress up in that jacket and them dress up in that tie. Come a court house want to tell pale lies. Them a murderer. I tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Cause them mocking at them cheap won't come kick out my teeth. Coming at them red want to lick off my head. Coming to my lane want to fly out my brain. Them dress up in a jacket and them dress up in a tie. Want to deprive I man from my rights. Them a murderer. Them a murderer. I watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Them a vampire. Then we suck out your blood. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Them a murderer. I tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Anyone we no like a win, no keep them afraid. Cross we don't feel, we don't chat to them. Cause them a murderer. Them a murderer. I dress up in a jacket and them dress up in a tie. Want to deprive I man from my rights. Them ugly not them cheap, won't come kick out my teeth. Come into my lane, want to fly out my brains. Them dress up in a black, want to send that dove cat. Them a murderer. Murderer. Watch them, watch them, watch them, watch them a come. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Them a vampire. Them a vampire. Tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Anyone we no like, we no keep them free. Cause we no feel, we no chat to them. Cause them a murderer. Watch them, watch them, my fool. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them, my fool. They're my murderer. I tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Any boy, when we get to we no keep them free. Girls, we don't feel we no chat to them.
Dieci e 29 minuti primi, in attesa che il nostro co-conduttore trovi qualche altra info sul compleanno di cui vi abbiamo appena dato notizia. Noi continuiamo a parlare di quello che la nostra ridente, solidale e tollerante città ci offre. Insomma, finora abbiamo parlato di diritto al trasporto, di diritti sociali, di diritto all'istruzione, di sicurezza per gli studenti, che non gli crollino i tetti sopra la testa, come è avvenuto ieri al liceo scientifico Curiel, all'Arcella, a Padova. Insomma, questi sono i bisogni, le esigenze dei cittadini, soprattutto di studenti e lavoratori, quelli che la crisi la stanno pagando con le proprie tasche e a volte con la propria pelle e la propria rabbia e la nostra incazzatura che ogni giorno aumenta all'aumentare della crisi deve avere dei responsabili ben definiti, responsabili che almeno a Padova hanno il nome di Grigoletto, responsabile ai trasporti pubblici, di Massimo Bitonci, e del questore che sta portando avanti una politica di controllo sul territorio con l'obiettivo controllare, tamponare, contenere ogni possibile focolaio di protesta, perché l'incazzatura è tanta e, come diceva qualcuno, a volte basta solo un fiammifero ad incendiare la prateria. Una rabbia popolare che ultimamente, almeno nella nostra città, è sapientemente indirizzata verso chi sta peggio di noi e che sono rappresentati dagli immigrati, dai cosiddetti richiedenti asilo, che ormai da mesi, all'incirca da giugno, sono arrivati a Padova e vengono rinchiusi all'interno dell'ex caserma militare Prandina di Corso Milano, vicino al centro storico. Perché diciamo questo? Perché in teoria l'ultima ordinanza della prefettura dava la data del 2 novembre come limite per spostare i rifugiati in altre strutture sparse nel territorio veneto, e dopo che il piano della cosiddetta accoglienza diffusa è stato emanato in consiglio regionale. Oggi su il Corriere del Veneto, a pagina 9 della cronaca patavina, in realtà si legge che la data definitiva per lo spostamento dei profughi potrebbe essere posticipata, perché le strutture territoriali non sono ancora pronte, anche se non avevamo molti dubbi al riguardo. Infatti il titolo è: Prandina, stop al trasloco, i rifugiati restano in tenda. Calendario alla mano, è ormai certo che non verranno rispettati i termini per lo svuotamento dell'ex caserma Prandina. Ieri la prefettura ha convocato d'urgenza la cooperativa Ecofficine, che è la cooperativa che gestisce praticamente tutti i casi di richiedenti asilo nel Veneto. Molte le domande sulle condizioni dei profughi, sulla qualità dell'accoglienza con il freddo e la pioggia di questi giorni, sull'uso o meno di tende riscaldate e sulla presenza di tensioni tra gli ospiti della tendopoli allestita in tutta fretta lo scorso luglio, nel cuore dell'emergenza profughi. Una serie di domande che facevano trasparire una preoccupazione reale per lo stato di salute dei ragazzi ospitati nelle tende, ma anche per le conseguenze politiche di un rinvio del trasloco. Sapendo che se non sarà rispettata la scadenza di lunedì prossimo, il sindaco Massimo Bitonci e molti dei suoi trasformeranno in una vera e propria guerra il braccio di ferro che già da tempo è in corso tra le istituzioni. Perché difatti il povero Massimo Bitonci deve pur e comunque accontentare il proprio elettorato di trogloditi. Le domande, però, si pone il Corriere del Veneto, sono servite anche per sondare i margini di un prolungamento a oltranza di quella che era una soluzione provvisoria. Al momento, infatti, si è parlato del trasferimento di una cinquantina di profughi in un paese della provincia, anche perché il trasloco dei 120 diretti alla caserma aeronautica di Bagnoli è congelato in attesa del via libera dell'USL.
Thank you.
anche ipotizzando che l'ispezione vada a buon fine, questa avverrà in ogni caso settimana prossima e tenendo conto che il trasferimento di 130 persone richiederà almeno un paio di giorni, si capisce che tutto ciò potrebbe avvenire intorno alla seconda metà della prossima settimana, comunque dopo il termine ultimo fissato per lunedì prossimo. La prefettura non ha comunque parlato di proroga alla struttura di accoglienza della Prandina, Frena Battocchio, presidente Ecofficina. Ad oggi non sappiamo granché e non abbiamo informazioni sul prossimo futuro. Aspettiamo lunedì per maggiori ragguagli. Il tutto senza considerare che nei prossimi giorni arriveranno in Veneto una settantina di nuovi profughi. Alla Prandina il numero degli ospiti oggi è di 317. È così destinato a lievitare almeno fino a 350. E anche considerando i 130-150 di Bagnoli e gli altri 50 pronti ad essere trasferiti in un'altra area della nella Tendopoli, allestita a ridosso delle mura medievali della città, ne resterebbero almeno altri 100. Quanto basta per scatenare l'ira di un sindaco che già a fatica aveva mandato giù la prima proroga lo scorso settembre. Anche noi siamo convinti che la microaccoglienza sia la migliore delle soluzioni, ha poi continuato il presidente di Ecofficina, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate due giorni fa da Conf Cooperative, che si è detta contraria a hub o grandi concentrazioni. Ma quando arriveranno i pullman colmi di persone da qualche parte, devono pure andare. Siamo consapevoli che gli hub non sono il massimo, ma qualcuno si deve assumere la responsabilità di questa gente. Sì, e qualcuno si dovrebbe anche assumere la responsabilità continuare a scatenare guerre e devastazione e saccheggio e furto e distruzione in giro per il mondo, l'immigrazione verrà tutt'altro che fermata. Sempre sull'argomento, invece, su Il Mattino, leggiamo una piccola nota sulla citata ex base San Siro di Bagnoli, dove ormai la questione di giorni, una volta ottenuta, come dicevamo prima, l'autorizzazione dell'USL, l'ex base missilistica sarà pronta per ospitare 120 profughi in arrivo da Padova. Ormai i lavori più importanti sono stati portati a termine e sono in corso le ultime rifiniture nei due edifici adibiti ad alloggi nella sala mensa. La prefettura sta aspettando il parere dell'USL, dopodiché potrebbe dare il via al trasloco dei migranti. Nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi che potessero essere molti di più gli ospiti a Bagnoli, invece sembra che i preparativi riguardino 120 e al massimo 130 persone. Se ne occuperà ancora una volta la cooperativa Ecofficina, che oltre a gestire la Prandina si occupa anche delle caserme dismesse di Connetta, in provincia di Venezia, ma a meno di 5 km da Bagnoli, appena 3 da Agna. Dall'inizio delle prossime settimane, dunque, ogni giorno sarà buono per l'arrivo dei pullman con i migranti che passeranno dalle tende dell'ex caserma padovana agli alloggi dei militari di San Siro. Per ora non traperano altre informazioni dalla prefettura, il timore è diffuso in tutto il paese, ma de che? È che dopo i primi arrivi ne seguono degli altri, un po' come è avvenuto a Connetta, con un consistente aumento delle presenze effettive. Del resto si chiedono in molti dove saranno ospitati i profughi della Prandina se questa verrà chiusa già la prossima settimana, ma non verrà chiusa. Intanto cresce la preoccupazione a Cadagna, dove alcuni mesi dopo l'apertura dell'hub di Connetta la gente mostra evidenti segnali di insofferenza. Il sindaco Piva teme che con l'apertura di San Siro la situazione possa degenerare e lancia un appello. C'è la necessità di guidare queste persone al rispetto del luogo dove si trovano e le organizzazioni che li gestiscono devono farsi carico di questo percorso educativo. Bene, caro sindaco di Agna, è bene ricordare che gli unici disagi che in questi mesi sono stati prodotti in tema di immigrazione sono stati esclusivamente i i fascisti, con incendi e con attacchi squadristi, sia fisici sia alle strutture che dovevano ospitare i profughi. Tra l'altro imbecilli, perché le strutture sono pagate con soldi pubblici, quindi questi nazistelli del cazzo, scusate il termine, è che quando si parla di neofascismo io mi scaldo sempre, dicono di difendere i poveri, ma poi fanno queste azioni che in qualche modo li vanno a tirare la zappa sui piedi, fortunatamente. Comunque, se il sindaco di Agna fa appellare la gente a controllare i profughi, noi invece facciamo un appello al contrario, di controllare i fascisti e di dare solidarietà agli immigrati, visto che insieme a noi ci troviamo tutti sulla stessa barca contro il nemico comune.
E al suono di Dredging a Babylon, oddio mio, andiamo a... scusatemi tanto. Andiamo a esplicare cosa abbiamo trovato riguardo quel fascio chiamato Massimo Giorgetti. E andiamo dal Fatto Quotidiano, che evidentemente si è informato un po' più di noi. Almeno è riuscito a trovare la foto su Facebook prima che venisse cancellata, perché qualcuno evidentemente si vergognava. Abbiamo trovato soltanto un post di solidarietà al camerata Massimo Giorgetti. Una troiata quanto la foto. E intanto vi leggiamo cosa aveva commentato riguardo alla foto il caro Massimo Giorgetti. Ha scritto: ieri sera, per la prima volta nella mia vita, ho partecipato a una festa sorpresa, puntini 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 puntini, la mia, punto esclamativo punto esclamativo punto esclamativo, grazie a tutti gli amici e camerati di tante battaglie che ieri sera mi hanno organizzato la sorpresa, puntini puntini puntini, con la G grande, grande sorpresa, puntini puntini, bellissimo originale quadro di auguri, bollicine, caraffe di gin tonic e una meravigliosa torta, grazie Pippo. Grazie allora a tutti gli altri amici che in questi giorni mi hanno fatto gli auguri per il mio compleanno, ve voglio ben. In pratica questa torta del cazzo, dove abbiamo, sappiamo anche chi l'ha fatta, se volete saperla, pasticceria. Comunque, fatto sta che grazie al Fatto Quotidiano sappiamo un po' più di quello che ci è stato scritto. Per esempio, l'altro commento, che era: super torta, mille foglie, sparita di un attimo, leggere camerati fa bene al corazon, fra i vari commenti alla foto. E lui cosa dice? Era una festa sorpresa, abbiamo voluto scherzosamente mettere il fascio, scherzosamente. Ho una storia politica alle spalle che passa anche di lì. Ha tenuto a sottolineare Giorgetti, che è soltanto una scelta goliardica, che non ha organizzato lui la festa e che anche in consiglio regionale saluta i colleghi di sinistra con il termine compagni e loro rispondono camerata, ma fa parte dello scherzo. Un grande scherzo che inizia circa dal 1922 e che evidentemente non finisce mai. Giorgetti è entrato in politica nel 75 nel Fronte della Gioventù, ovviamente MSI, e ha ricoperto l'incarico all'assessore alle politiche per l'ambiente, la geologia, i parchi e la protezione civile nella prima giunta Galan, quindi ciao ciao. Dal 2000 al 2005 è stato assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo, protezione civile, ciclo integrato dell'acqua, antincendio boschivo, sport, bonifica, caccia e pesca. E oggi fa parte di varie commissioni, tra cui quella in merito alla valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale. E dal 2006 inoltre è vicepresidente di Itaca, Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti di Roma. Abbiamo scoperto che è pure il vice, oltre che del Consiglio regionale del Veneto, anche di Forza Italia Veneto, e quindi abbiamo così concluso il fottutissimo quadro intorno a questo fascio de merda, che ci teniamo a sottolineare, più che fascio de merda.
We'll be right back. Then they call you, you see, you they laugh, baby. Then they call you, you see, you they shake your waist, yo. You never know Lagos at all, yo. Lagos go turn you to truck, oh, boom, boom, oh. Lagos go turn you to sack, oh, handbag, oh. Nobody go greet you, carry you, take it.
A Padova si è concluso poche ore fa lo sciopero nazionale della logistica indetto dai sindacati di base ADL Cobas e Sicobas. A Padova alle 3 di questa notte appena passata sono svolti blocchi, azioni e cortei nella zona industriale dove si trova il grande polo di smistamento dei container e delle merci, e stiamo cercando di contattare un facchino che abbiamo già intervistato in altre occasioni, che ha partecipato allo sciopero di questa notte. E finché tentiamo un collegamento telefonico, vi leggiamo un appello e qualche aggiornamento che proviene anche da altre città dove si è svolto questo sciopero nazionale della logistica, dal sito e della rete Clash City Workers.
Oggi si sta svolgendo lo sciopero nazionale della logistica lanciato dal sindacato di base Sicobas e in breve si tratta di uno sciopero per il rinnovo del contratto collettivo nazionale che scade a dicembre di un settore che negli ultimi 7 anni ha conosciuto lotte radicali che hanno portato a numerose vittorie dei facchini e dei lavoratori, vittorie che hanno trasformato il volto di questo settore. Oggi si lotta per avere il rispetto del CCN in tutti i luoghi di lavoro, aumenti salari, riduzione dei carichi di lavoro per introdurre elementi di controllo operaio nell'organizzazione del lavoro. Come si vede, una piattaforma di offensiva rispetto agli accordi al ribasso a cui purtroppo siamo stati abituati in questi anni. Anche per questo seguiremo la diretta dei vari poli della logistica, dove ci saranno picchetti ed azioni di lotta. Vi invitiamo a mandarci, a far girare le informazioni, a contattarci sulla pagina Facebook o Twitter. Andiamo a leggere un paio di aggiornamenti dalle varie città. Iniziamo dalla nostra, l'unico aggiornamento che c'è è quello di ieri notte, dove appunto è partito un corteo spontaneo dei lavoratori dal magazzino di TNT a quello di Bartolini e sono stati bloccati i camion di Bartolini, mentre a Monselice c'è stato un blocco di un camion GLS che ha provato comunque a sistemare la merce. A Bergamo invece è stato un presidio dei lavoratori davanti alla sede centrale di Italcementi per appunto opporsi alla cassa integrazione prevista per i 680 dipendenti e si sono spostati i lavoratori di Italcementi in corteo davanti all'entrata dei dirigenti. A Milano invece Stradella Pavia, la cooperativa Planetario presso Dico vuole che si sciolga il picchetto per ricominciare il lavoro. Quindi hanno convocato subito un tavolo con i Sicobas che hanno fatto in giornata o faranno in giornata in cui accettano tutta la piattaforma. Applicazione del contratto nazionale, assunzione con il contratto a tempo indeterminato, eccetera. Un avanzamento significativo per decine di lavoratori. Finché l'accordo non è firmato, il picchetto però non si scioglie. A Napoli è arrivato anche là lo sciopero della logistica, si sciopera in alcuni magazzini del Casertano e un gruppo di solidali è al porto per volantinare e rallentare il traffico merci. Ovviamente c'è la polizia, la ricerca di fantomatiche autorizzazioni. Poi ci si è spostati all'ingresso della Conateco, azienda in cui da diversi mesi va avanti una significativa lotta dei lavoratori. Se andate sul sito di Clash City Worker c'è anche un link che vi porta a diversi articoli rispetto allo sciopero Conateco. A Roma dalle 5 invece si è bloccato il magazzino Faircam a Via del Salone assieme ai lavoratori TNT, SDA dell'occupazione delle case. C'è una vertenza nazionale aperta con Faircam perché l'azienda non riconosce il contratto collettivo nazionale della logistica, il famoso CCN. A Roma però, come a Verona e Firenze, eccetera eccetera. In particolare al magazzino di Roma non è stato pagato l'ultimo stipendio. Sono arrivate anche volanti della polizia e dei carabinieri, però non sembrano intenzionati a intervenire. L'adesione dello sciopero è pressoché totale, quindi il blocco è perfettamente riuscito a Roma. Comunque anche negli altri magazzini si sciopera. A Firenze intanto però è iniziato alle 6:30 del mattino il blocco dell'interporto della Toscana Centrale a Prato. 2 chilometri di coda e camion costretti a rientrare, si va avanti fino a mezzogiorno. Più di 50 sono i lavoratori, soprattutto Faircam e Susa Trasporti, più i solidali. Digos e carabinieri, municipali e polizia presenti però in forma tranquilla. Qualche padroncino prova a passare, ma oggi non ce n'è per nessuno. A Pavia intanto andiamo a vedere gli aggiornamenti, alle 9:45 se stavano ancora attendendo di firmare l'accordo di cui abbiamo parlato prima. Le cooperative coinvolte erano Planetario e Inticop, i lavoratori erano 56. Lavoratori coinvolti nell'accordo per cui si chiede l'applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori sono 18. A due di loro non vogliono fare subito l'interdeterminato perché assunti 2 mesi fa. A Prato intanto alle 10 è stato sciolto, un'ora fa è stato sciolto il picchetto. Di fronte al blocco dei cancelli l'azienda dopo ore è riuscita a riorganizzarsi deviando l'ingresso e l'uscita dei camion presso un altro cancello e durante l'assemblea è emerso anche qui a Prato i lavoratori hanno subito minacce ed intimidazioni da parte delle cooperative che cercano in tutti i modi di non far avvicinare il sindacato Cobas. 20 minuti dopo a Napoli alle 10:20 e dopo il rallentamento della circolazione autostradale ci si è divisi in due gruppi. Alcuni compagni si sono spostati in presidio fuori ai cancelli della Conateco, altri invece hanno cercato di volantinare camionisti in entrata e uscita dell'Interporto. Alle 10.30 a Roma il picchetto è stato sciolto, dopo aver inflitto consistenti danni alla Fercam, però lo sciopero continua con presidio dei lavoratori fuori dal magazzino. Alle 19.15 invece c'è stato il fermo anche all'Interporto di Bologna, sono state bloccate le due vie di ingresso e di uscita, e un picchietto pieno determinato che non ha ceduto alle provocazioni della polizia, che ha cercato di favorire l'ingresso di alcuni lavoratori. Quindi diciamo che questo sciopero della logistica nazionale sta avendo successo per quello che ne sappiamo adesso, e aspettiamo soltanto di avere un'ora di telefono da contattare per riuscire a sentire dal vivo e da chi sta facendo questo sciopero determinato e continua a fare i picchetti come sta andando. E quindi a tra poco. We'll be right back.
11:15 minuti, sempre in diretta su redazione.info. Come annunciato, siamo riusciti a metterci in diretta con un compagno presente questa notte durante i blocchi dello sciopero generale della logistica. Ora siamo in diretta con Diego, un compagno del Partito Comunista dei Lavoratori, che ha sostenuto insieme a tanti altri compagni la mobilitazione di questa notte e che ci racconterà un po' com'è andata e come si sta svolgendo il successivo presidio, tuttora in corso in prefettura. Ciao Diego e benvenuto a Radiazione.
Ciao a tutti i compagni e tutte le compagne in ascolto. Beh, sostanzialmente lo sciopero di ieri è cominciato alle 9, alle 21 in Via Inghilterra, in zona industriale, davanti ai magazzini della CNT, mi pare, con un blocco merci. In presenti ci saranno stati un centinaio di lavoratori molto molto combattivi della DL Cobas. Successivamente il corteo si è spostato davanti ai magazzini, sempre in Via Inghilterra, dell'Artoni e della DHL, di Bartolini. E lì i lavoratori hanno portato solidarietà anche ai lavoratori di Cesena, sempre della DL, che sono impegnati in una dura avvertenza per il reintegro dopo aver subito i licenziamenti. Da lì sostanzialmente i lavoratori sono stati in presidio tutta la notte e verso le 3:30, 4 si sono spostati davanti ai principali stabilimenti dove praticamente a quell'ora arrivavano le merci, come acqua e sapone, e i vari stabilimenti dei supermercati, dove hanno continuato con un blocco merci. Verso le 7 i compagni e le compagne sono partiti in un corteo in macchina bloccando tutta la zona industriale, fino ad arrivare alle 10 qui in piazza Antenore davanti alla prefettura, dove stiamo facendo questo presidio. Questo è stato, diciamo, lo svolgimento della giornata, della nottata di sciopero. È veramente un'iniziativa partecipata da moltissimi lavoratori combattivi, positivo, insomma.
Ti chiedo scusa, Diego, se se c'è stata una presenza anche da parte di lavoratori di altre categorie. Mi viene in mente ad esempio l'ultimo sciopero della logistica di circa un mese fa, al quale partecipò anche una delegazione della AIER, se non mi sbaglio, o della Safilo.
Sì, altri lavoratori delle altre realtà in lotta, se non presenti proprio fisicamente, sicuramente c'erano, diciamo, in solidarietà, perché appunto nel territorio padovano adesso l'avvertenza forse più dura è l'avvertenza più radicale, appunto quella dell'AIER, dove i lavoratori sono in presidio da più di 20 giorni, in presidio permanente contro la chiusura dello stabilimento. Ed è questo un nodo centrale su cui i compagni e le compagne devono indirizzare la loro attenzione. Bisogna unificare tutte le vertenze in campo, bisogna creare casse di resistenza affinché gli scioperi continuino. E insomma, bisogna creare una grande mobilitazione che abbia come scopo principale la generalizzazione della lotta e l'estensione di tutte le vertenze in campo. Questo è un altro positivo. I compagni della DL Cobas e del Sicobas a livello nazionale sono nel reparto della logistica e dei trasporti i più combattivi, e quindi va a loro il merito di portare avanti queste dure battaglie. Sono lavoratori iper sfruttati dalle cooperative mafiose, e la loro forza è di esempio a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici.
Certo, anche perché un valore aggiunto di classe di questa mobilitazione è che nella stragrande maggioranza dei casi i protagonisti delle lotte sono immigrati, sono compagni provenienti da altri paesi, e l'unità nella lotta tra proletari italiani e non credo che abbia proprio nella mobilitazione della logistica l'esempio di classe più alto.
Esattamente, come sappiamo da comunisti, da rivoluzionari, da avanguardie, sappiamo che il proletariato ovviamente non ha nazione, e appunto i proletari italiani dovrebbero veramente avere come esempio questi lavoratori così combattivi, che non hanno veramente nulla da perdere se non le
loro
catene, come direbbe qualcuno.
Esatto.
E quindi
senti, Diego, prima di lasciarci, ci puoi dare anche qualche aggiornamento sul picchetto in corso in prefettura?
Adesso praticamente i compagni della DL Cobas che hanno fatto un hanno firmato un documento di rivendicazioni e che hanno presentato al prefetto, sono stati accolti e adesso sembrano usciti dalla prefettura e stanno comunicando qualcosa proprio in questo momento. Tra l'altro devo dire che nell'incontro con il prefetto, da quanto so, è stato invitato anche un compagno del comitato di lotta per la casa di Padova, perché si sta creando, diciamo, nel documento di rivendicazione della DL c'era anche l'attenzione particolare alla questione della casa, che sta subendo, insomma, un attacco massiccio in questi giorni da parte della polizia, della repressione, dello Stato, insomma. E quindi è positivo il fatto che anche su questo versante di lotta importantissimo come il diritto all'abitare, ad avere un tetto sopra la testa, si stia creando questa unità di classe, sempre l'unica arma che abbiamo come proletari, come sfruttati. Quindi è positivo. Stanno proprio comunicando adesso i risultati dell'incontro con il prefetto. Speriamo, insomma, che la forza dei lavoratori abbia inciso sul
potere istituzionale, certo. Beh, la notizia che all'interno delle rivendicazioni dei lavoratori ci sia anche il diritto all'abitare è sicuramente un passo avanti, anche perché molto spesso quei stessi lavoratori che a causa della crisi subiscono attacchi, se non la perdita stessa del posto di lavoro, poi inevitabilmente a cascata si trovano il problema di non poter pagare l'affitto della propria casa, e sempre di più si vedono costretti a fare scelte radicali, come anche occupare un tetto per dare un minimo di sicurezza abitativa alla propria famiglia, per cui è più che coerente con uno spirito appunto di classe quello di rivendicare anche il diritto alla casa, e ancora più valore se a farlo sono i lavoratori stessi.
Certamente, è vero. È uno dei tanti campi in cui bisogna fare il fronte unico di classe tra tutte gruppi, organizzazioni, compagni singoli che hanno come scopo la difesa della classe lavoratrice, delle masse sfruttate. E questo è quanto. Ripeto, adesso stanno comunicando i risultati, non riesco a capire da distante, però...
Dai, allora ti lasciamo, che così poi magari in una seconda battuta ci puoi aggiornare. Intanto ti ringraziamo tanto, anche dai nostri studi, massima solidarietà a voi che siete in piazza a lottare, e ci sentiamo presto.
Grazie, un abbraccio compagni.
Ciao Diego, ciao. Un saluto a tutti, a pugno chiuso.
Ciao, ciao.
11:27 addirittura d'arrivo. E prima di separarci, vi ricordiamo che con le trasmissioni che seguiranno oggi, la rassegna, ma soprattutto con la rabbia del sabato sera di domani, continueremo sicuramente a dare spazio alla lotta della logistica che si è svolta su tutto il territorio nazionale a partire dalla notte scorsa, tra cui anche a Padova. Diego poco fa ci ha aggiornato su quanto è avvenuto in zona industriale, con decine e decine di lavoratori in strada a bloccare il traffico per attirare l'attenzione sui propri diritti calpestati da molto tempo. Sicuramente quella della logistica è la categoria più attaccata, e per chi lo desidera può trovare la diretta e la replica della diretta della rassegna di questa mattina a partire da oggi pomeriggio sul nostro sito. Prima di salutarci ricordiamo due appuntamenti qui a Padova, un appuntamento più, come dire, conviviale. Domani sera Dub Your Halloween, Sound System alla Marzola Occupata, a partire dalle ore 22 con Wave Dub. Martedì prossimo invece, 3 novembre 2015, assemblea dibattito sulla situazione in Palestina, con collegamenti in diretta con la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, anche qui direttamente dalla mensa Marzola Occupata.
Vorrei ricordarvi che l'evento di domani sera, Dub Your Halloween, c'è l'ingresso gratuito per chiunque si vesta da I Due Marò. Quindi, arrivati alla fine di questa rassegna, ci tocca salutarvi tutti, perché abbiamo anche 20 secondi per farlo.
Che due marò.
Che due marò, viva la lotta.
E buon weekend.
Buon weekend.